Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Napoli, dove abbiamo Francesco Urso, figlio d'arte. Abbiamo infatti ospite spesso in trasmissione suo papà, Gianni Urso, che salutiamo se è all'ascolto in questo momento. E Francesco è studente universitario, laureando in matematica, appassionato di musica, suona il pianoforte e soprattutto è radioamatore. Allora Francesco Urso, buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ecco, io vorrei iniziare un po' giusto per ammorbidire il clima, tipo barzelletta, no? C'è un tedesco, un britannico e uno scozzese. Non è una barzelletta, ma è una cosa seria, una cosa che ci coinvolge oramai nella vita quotidiana, perché stiamo parlando di tre scienziati molto importanti che cui vogliamo dedicare questa trasmissione, di cui ci parlerà questa sera Francesco, e sono esattamente Hertz, Faraday e Maxwell, rispettivamente tedesco, appunto britannico e scozzese. Ecco, tu che hai studiato un po' le loro biografie, hai trovato una relazione fra quelli che erano gli interessi di questi tre personaggi, Francesco?
Certamente loro, diciamo, si possono considerare i padri, in un certo senso, della scoperta delle onde elettromagnetiche, cioè in un certo senso quello che hanno fatto Faraday, Maxwell e Hertz si sono completati da un certo punto di vista, perché essendo Faraday e Hertz due fisici principalmente sperimentali, hanno, grazie a Maxwell che era la mente matematica, diciamo così, del gruppo, sono riusciti a portare avanti questa scoperta delle onde elettromagnetiche sia da un punto di vista matematico, perché Maxwell poi con le quattro equazioni di cui poi dopo andremo a parlare le ha teorizzate, ha anche inserito la luce come una possibile onda elettromagnetica, e Faraday e Hertz alla fine non hanno fatto altro che confermare i risultati sperimentali, oppure addirittura nel caso di Faraday fornire delle leggi che poi Maxwell avrebbe inserito poi dopo nelle sue quattro equazioni.
Sì. Ecco, allora andiamo per ordine, partiamo da Faraday, no?
Esatto, sì, perché Faraday è stato colui che alla fine ha scoperto il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, dandone una legge precisa che poi Maxwell avrebbe inserito come una delle quattro equazioni di Maxwell, che legano diciamo il campo magnetico e il campo elettrico. Poi dopo vedremo che ci sta ancora un'altra equazione che fa il viceversa, cioè che lega si completano in un certo senso le due equazioni di Maxwell, due delle quattro equazioni di Maxwell. Alla fine non fanno altro che che dire che il campo elettromagnetico è un fenomeno unico che si manifesta sotto forma di campo elettrico e di campo magnetico.
Ecco,
e
diciamo questo... che a Faraday dobbiamo principalmente il famoso effetto di cui si parla di continuo in questo periodo, oramai sono tutti esperti di gabbia di Faraday, no? Quando si impazzisce col cellulare perché non c'è campo, perché siamo all'interno di una gabbia di Faraday, appunto un edificio costruito in cemento armato che fa da schermo, no?
Esatto, uno schermo, sì, uno schermo che può essere elettrostatico. In elettrostatica, ecco, si studia anche la proprietà appunto della gabbia di Faraday, perché è un particolare conduttore che con una certa forma non consente al campo elettrico all'interno e al campo elettrico all'esterno di comunicare. Cioè il campo elettrico, come vedremo, che influenza e che si influenza, diciamo, nello spazio. Cioè se io ho due punti nello spazio, il campo elettrico che vi è in un certo punto influenza in un certo qual modo l'altro punto. Questo non accade nel caso in cui uno di questi punti si trova all'interno di una gabbia di Faraday, certamente. E come dicevi tu, no, tra l'altro, poi dopo, oltre alla gabbia di Faraday, una cosa importante che Faraday, diciamo, ha sviluppato, come dicevo prima, era il fenomeno dell'induzione. Cioè che se noi abbiamo un certo conduttore, un circuito, diciamo, e vi è un campo magnetico, ecco, che varia nel tempo, che può variare sia il campo magnetico oppure anche lo stesso circuito, che si può allargare oppure restringere, all'interno di questo circuito si forma una corrente elettrica. E quindi, diciamo, questo fenomeno lega in particolar modo il campo magnetico e il campo elettrico, perché quando vi è una variazione di campo magnetico vi è sicuramente un campo elettrico che talvolta viene detto campo elettrico indotto.
Ecco, non a caso l'unità di misura per indicare le capacità si indica ancora in Faraday.
Infatti sì, proprio, diciamo, in suo onore c'è proprio la capacità, si misura in farad, proprio in suo onore, proprio per questi suoi enormi contributi all'elettromagnetismo. Diciamo, lui è stato proprio se Maxwell è stato il padre, io definirei Faraday il nonno delle onde elettromagnetiche, no? Perché, diciamo, senza Faraday, senza appunto questo fenomeno che viene detto induzione, come ho già detto, Maxwell non avrebbe potuto inserirla, cioè l'induzione non avrebbe potuto inserirla come queste quattro equazioni di Maxwell. Alla fine, come dicevo prima, no? Questo campo elettrico indotto, che è provocato, diciamo, da una variazione del campo magnetico, a sua volta è un campo variabile. I campi elettrici e i campi magnetici, appunto, si possono assimilare per analogia come a un corso d'acqua, no? Campo di velocità dell'acqua, cioè che io a ogni punto dell'acqua associo un vettore, cioè una freccetta che mi dice punto per punto la velocità in che direzione si muove, oppure che direzione si muove, che verso ha e qual è effettivamente il valore di velocità. E proprio in assimilazione proprio a questa analogia riscopriamo in un certo senso che quando vi è, appunto, come ho già detto prima, un campo magnetico che varia, vi è anche un campo elettrico. Io perché prima parlavo di una certa simmetria tra le equazioni di Maxwell? Perché poi vi è un'altra equazione che passa, diciamo, sotto il nome di teorema di Ampère-Maxwell, perché poi, diciamo, Ampère ne diede una prima formulazione, che è stato un altro scienziato molto importante. Maxwell corresse questo teorema inserendo all'interno del teorema stesso non soltanto dei termini dipendenti dalle correnti concatenate a un certo circuito, ossia delle correnti che passano nel circuito, ma inserendo effettivamente anche un valore, diciamo, che dipende dalla variazione del campo elettrico. E dunque cosa ci dice quest'altra equazione quest'altra equazione di Maxwell, che va sotto il nome di teorema di Ampère-Maxwell? Ci dice che se vi è un campo elettrico che varia, in un certo senso abbiamo anche un campo magnetico a sua volta. E quindi, ecco, da queste già due equazioni di Maxwell appare chiaro, ed Hertz stesso, diciamo, sia Maxwell che Hertz, poi, diciamo, confermando i suoi esperimenti, aveva capito che la possibile esistenza di queste onde elettromagnetiche, perché effettivamente se c'è un campo elettrico variabile, magari può essere dovuto a una carica elettrica che scorre in un circuito e magari subito dopo la corrente non scorre più in questo circuito, vi è un campo elettrico variabile intorno al circuito che provoca un campo magnetico variabile ancora dal teorema di Ampère-Max, e il campo magnetico variabile provoca l'esistenza di un altro campo elettrico indotto, e quindi si ha questo susseguirsi, no, di campo elettrico, campo magnetico, campo elettrico, campo magnetico, che sono quelle che noi oggi chiamiamo onde elettromagnetiche.
A questo punto, Francesco, se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
D'accordo, d'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
comunque siamo in collegamento telefonico con Napoli, dove abbiamo Francesco Urso, col quale stiamo parlando di Faraday, Hertz e Maxwell, i tre padri scopritori delle onde elettromagnetiche. Sostanzialmente le cosiddette equazioni di Maxwell dimostrano che l'elettricità, il magnetismo e la luce sono manifestazioni del medesimo fenomeno, ovvero il campo elettromagnetico. Lui, diciamo, che ha tradotto in matematica, e traducendolo in matematica è una cosa molto complicata, Francesco.
Si utilizzano, diciamo, degli strumenti di analisi matematica. Cioè, oggi la formulazione che oggi noi abbiamo delle equazioni di Maxwell utilizzano degli strumenti matematici che si occupano appunto di studiare il campo elettrico, il campo magnetico da un punto di vista differenziale. Cioè, noi punto per punto, localmente, tramite degli operatori che in matematica si chiamano operatori differenziali, noi appunto diamo una forma geometrica. Cioè, le equazioni di Maxwell alla fine non fanno altro che darci una forma geometrica di quello che è il campo elettrico e del campo magnetico, quelli che prima assimilavamo a a un flusso d'acqua. Cioè, le equazioni di Maxwell ci danno, per esempio, tipo le linee del campo, no? Che ci consentono di visualizzare, sono degli strumenti matematici che ci consentono di studiare, di vederlo il campo in un certo senso, di toccarlo con le mani, avere un'interpretazione grafica. Le equazioni di Maxwell non ci dicono altro di come possiamo disegnare queste linee di campo. Cioè, per esempio, prendo in un'equazione di Maxwell, una delle equazioni di Maxwell molto banale ma molto importante, che ci dice appunto che le linee del campo magnetico non divergono, cioè hanno una particolare geometria, che sono sempre o parallele o solenoidali oppure anche chiuse. Questo dipende dal fatto, ecco, Maxwell prese questa equazione proprio dal fatto che non esiste in natura un dipolo magnetico, cioè esiste soltanto, non esiste un monopolo magnetico, ma devono esserci per forza due poli. Cioè, il fatto che già a scuola, no, si studia che se noi abbiamo una certa calamita che ha sicuramente un polo positivo e un polo negativo, chiaramente noi spaccando questa calamita a metà non è che otteniamo una calamita solo positiva e una calamita solo negativa, ma abbiamo due calamite ancora con sia lato positivo che lato negativo, entrambe le due calamite.
Sintetizzando un attimino, come mai che poi le onde elettromagnetiche per un certo periodo si sono chiamate onde herziane? Io leggevo poco fa di Hertz una noticina dove ho visto che era un personaggio straordinario. Innanzitutto proveniva da una famiglia ebrea, pur essendo tedesco, penso che questa cosa qua avrebbe dovuto interessare nel periodo del nazismo, dove durante la seconda guerra mondiale la radio ebbe un forte sprono, no? Da parte proprio per la propaganda, no? Nazista sulla radio.
Certamente.
Hertz addirittura aveva una passione per le lingue, studiava l'arabo e il sanscrito. A suo nipote venne attribuito un Nobel, e a un pronipote fu addirittura il padre della moderna ecografia. Su Hertz cosa possiamo aggiungere, Francesco?
Hertz è stato colui che alla fine ha preso queste quattro equazioni di Maxwell, cioè ha scritto Maxwell innanzitutto in base a un esperimento che si effettuò alla fine del Novecento, perché prima si pensava, ecco, Maxwell pure lo pensava, che le onde elettromagnetiche non si propagassero nel vuoto ma si propagassero in un sistema che si chiamava etere. Ecco, quando ci fu questo esperimento che smentì l'esistenza di quest'etere, Hertz prese queste equazioni, le riadattò innanzitutto, le riadattò al fatto che non esisteva quest'etere ma si propagavano nel vuoto. Tramite un esperimento dimostrò l'esistenza delle onde elettromagnetiche, dimostrò l'esistenza che aveva previsto Maxwell, cioè del fatto che esistevano le onde elettromagnetiche, e ne stimò anche una possibile velocità che effettivamente si accordava con i valori preannunciati da Maxwell. Cioè, Hertz cosa fece?
E tuttora usiamo indicare le frequenze della radio in Hertz, kilohertz, megahertz, diciamo, prendendo spunto dal nome di questo esimio scienziato tedesco.
Proprio in suo onore, in un certo
senso. In suo onore, peraltro, dicevo prima, anche proveniente da una famiglia ebraica, è una cosa che i tedeschi della seconda guerra mondiale, a mio avviso, avrebbero dovuto prendere nota, considerato che poi la radio fu per loro uno strumento importante di propaganda, no? Ecco, tu diciamo che hai un po' studiato anche per dare degli esami su questi argomenti, sono state anche materia di studio, di esame, no? Dagli studi fatti da questi tre colossi, no, delle onde elettromagnetiche, tematiche, quelle che poi sono state preludio anche a quello che poi ha fatto in seguito Marconi, che è un capitolo a parte, manco mai faremo, certo, o sarà oggetto di un'altra trasmissione. Secondo te, sul tuo parere, pensi che si possano essere ancora degli studi da compiere a proposito delle onde elettromagnetiche, del magnetismo? Credi ci siano degli argomenti ancora da approfondire, secondo te?
Assolutamente sì, Dario, perché quello che fecero questi tre giganti dell'elettromagnetismo, in particolare Maxwell, fu quello di scrivere una teoria classica, ecco, oggi si chiama classica dell'elettromagnetismo, ma in seguito agli sviluppi della moderna fisica, della nuova fisica, cioè della meccanica quantistica, questa teoria classica va bene fino a un certo punto, fino a che ci limitiamo a studiare, ecco, le onde elettromagnetiche sulla Terra, quando dobbiamo ridurci a un caso, cioè a studiare la natura pure corpuscolare delle onde, oppure studiare addirittura, diciamo, le onde come possono influenzare tipo delle particelle subatomiche, ecco, la teoria classica di Maxwell non funziona più, non va più bene, anche perché lui mise come ipotesi di fondo, cioè quella di tralasciare tutti gli aspetti microscopici di questo fenomeno. E quindi io alla domanda di prima assolutamente sì, rispondo sul fatto che c'è bisogno ancora di studiare questo tipo di fenomeni da un punto di vista quantistico, anche se oggi si stanno facendo dei passi da gigante.
Ecco, diciamo che sul tema di cui abbiamo parlato questa sera Francesco è ben lieto di rispondere alle domande degli ascoltatori, quindi noi siamo a disposizione a fare da ponte fra gli ascoltatori e Francesco. Chiunque vuole fargli delle domande, basta che ci manda una email, la gireremo a Francesco e Francesco, nel limite della possibilità, darà una risposta. Nel frattempo siamo, diciamo, al termine del tempo a nostra disposizione. Hai da aggiungere qualche altra cosa, Francesco?
Allora, no, io non ho nient'altro da aggiungere. Sicuramente ci sarà modo, magari in futuro, di poter approfondire qualche argomento insieme. Non mancherà modo e mi farà notevolmente piacere, dato il mio piacere stasera ad essere qui in questa trasmissione. Quindi in seguito magari possiamo concentrarci su altri concetti sempre relativi appunto a queste teorie.
Allora, in collegamento telefonico da Napoli, Francesco Urso, laureando in matematica, radioamatore, con lui abbiamo parlato amabilmente di Faraday, Hertz e Maxwell. Grazie per essere stato in trasmissione, a risentirci Francesco.
Grazie mille Dario per avermi dato l'opportunità di poter condividere, diciamo, queste cose con i radioascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Sul riconoscimento facciale, picche del garante per la protezione dei dati personali sull'utilizzo del sistema SARI Real Time da parte del Ministero dell'Interno. Il sistema, oltre ad essere privo di una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il riconoscimento facciale a fini di sicurezza, spiega il garante in una nota, realizzerebbe, per come è progettato, una forma di sorveglianza indiscriminata di massa. Il sistema sottoposto all'esame dell'autorità e non ancora attivo, spiega il garante in una nota, consente, attraverso una serie di telecamere installate in una determinata area geografica, di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ripresi, confrontandoli con una banca dati predefinita, denominata watchlist, che può contenere fino a 10.000 volti. Qualora, attraverso un algoritmo di riconoscimento facciale, venga riscontrata una corrispondenza tra un volto presente nella watchlist ed un volto ripreso da una delle telecamere, il sistema è in grado di generare un alert che richiama l'attenzione degli operatori delle forze di polizia. Il sistema, progettato e sviluppato come soluzione mobile, può essere installato direttamente presso il luogo ove sorge l'esigenza di disporre di una tecnologia di riconoscimento facciale per coadiuvare le forze di polizia nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, o in relazione a specifiche esigenze di polizia giudiziaria. Il sistema consente, inoltre, di registrare le immagini riprese dalle telecamere, svolgendo una funzione di videosorveglianza. Il garante, in linea con quanto stabilito dal Consiglio d'Europa, e inoltre si ricorderà che lo stesso tipo di sistema ha suscitato non poche polemiche anche negli Stati Uniti durante l'amministrazione Trump. quasi sullo stesso tema, Bruxelles fissa i paletti per l'uso dell'intelligenza artificiale in Europa, i sistemi ad alto rischio per la sorveglianza di massa saranno vietati, con alcune eccezioni ammesse per la controversa tecnologia del riconoscimento facciale in caso di necessità per la lotta contro il terrorismo e la tutela della sicurezza pubblica. Sono i punti cardine della nuova proposta di legge, la prima sull'IA, intelligenza artificiale, che la Commissione UE svelerà in questi giorni. Un appello a Mark Zuckerberg a ritirare il progetto di un Instagram per i bambini sotto i 13 anni, progetto a cui il social starebbe lavorando da un po'. Il progetto metterebbe gli under 13 a forte rischio, scrive la campagna per un'infanzia senza pubblicità, CCFC, una organizzazione no profit composta da 35 associazioni di consumatori che crede che il marketing mirato ai bambini, insieme all'eccessivo tempo che questi trascorrono sul display, danneggi il loro sano sviluppo. Stephanie Otway, portavoce di Facebook, si difende affermando che il progetto è un modo per tenere i minori di 13 anni fuori dalla piattaforma principale. Sebbene Instagram e Facebook richiedano agli utenti di avere almeno 13 anni, molti under 13 mentono infatti sull'età per creare un profilo. Google ha aggiunto una nuova funzione alla piattaforma Earth dal nome Timelapse, in vista della giornata della Terra il 22 aprile. Questa permette di vedere i cambiamenti a cui è andato incontro il nostro pianeta negli ultimi 36 anni. Dal 1984 al 2020, una vasta mappatura a disposizione di Google sono adesso disponibili in forma di video, per capire come una serie di luoghi si sono modificati nel tempo, ad esempio a causa dei cambiamenti climatici o per effetto della deforestazione. Il progetto Timelapse è stato realizzato dal Team Earth di Google insieme a tecnici della NASA già al lavoro sul programma Landsat del Servizio Geologico degli Stati Uniti. Si tratta della prima iniziativa civile di osservazione della Terra, che usa anche i satelliti Copernicus dell'Unione Europea. Ben 20 milioni di foto satellitari sono immesse nel sistema. Il nostro pianeta ha assistito a rapidi cambiamenti ambientali nell'ultimo mezzo secolo più di quanto ne abbia visti in qualsiasi altro momento della storia umana. Molti hanno sperimentato questa evoluzione all'interno delle proprie comunità. Per altri, gli effetti del cambiamento climatico sembrano astratti e lontani, come lo scioglimento delle calotte polari e il ritiro dei ghiacciai, ma hanno una conseguenza su tutti. Nei video in timelapse è spesso evidente la mano dell'uomo su specifiche aree del mondo. Tra queste, l'urbanizzazione del deserto a Doha, in Qatar, e la rapida crescita di metropoli come Dubai, oppure il recente scongelamento di un iceberg nell'Antartide di ben 6.000 km quadri.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.